Benvenuti all'appuntamento con Il Rubino, un programma che si occupa di poesia contemporanea italiana. Io sono Veronica Tinirello e oggi siamo felici di ospitare in studio un giovane poeta, critico e redattore, Matteo Fantuzzi.
How long were you willing to go before you reach all your selfish goals? Punchline after punchline, leaving us sore, leaving us sore.
Come già anticipato, oggi parliamo di e con Matteo Fantuzzi. Nato nel 1979 a Castel San Pietro Terme, Bologna, ha pubblicato Cobarid con Raffaelli Editore, vincitore del premio Camaiore Opera Prima e premio Penne Opera Prima. Suoi testi sono apparsi in numerose riviste, dirige la collana di poesia contemporanea della Ladolfi Editore ed è redattore delle riviste Atelier, Clandestino e Ali. Ha creato Universo Poesia e curato la generazione entrante, sempre per l'editore Ladolfi, sui poeti italiani nati negli anni Ottanta.
Adesso questi volti sono tutti familiari. Li rivedo ovunque. Sono i miei clienti del lavoro, o le cassiere del supermercato, o i ragazzini delle scuole, i pensionati che divorano i giornali, nei lunghi viali della biblioteca. Vedo Torquato e Carlo, Silvano e Mirko, Nazareno, Salvatore, che hanno la mia età e un poco mi somigliano. Rivedo Angela, 3 anni, che mi corre incontro, come Federico adesso, solo con il volto di Sofia, che ancora non conosco. Poi Vincenzo, che esce dalle porte delle case qui a Bagnacavallo e se ne va a Verona per vedere l'opera. Anche lui lo vedo tutti i giorni. E nel teatro in terza fila sulla destra. Non si perde neanche un attimo la scena. Conosce ogni passaggio. Io invece mi addormento a volte. Mi metto a scrivere, mi perdo. Ci sono certi giorni che mi vengono a trovare tutti. Mi raccontano talmente tante cose che non riesco neanche a contenerle. Allora sfuggono e ritornano come fa la neve che si deposita, poi ghiaccia, pazienta e quando esplode infine bagna i campi e porta frutto. E non ti lascia. Angela Fresu, figlia di Maria, di cui non ritrovarono mai il corpo, solo alcuni resti saldati alle macerie dopo molti mesi, troppo vicina al punto d'esplosione, perché non rimanesse altro che il ricordo.
Ciao Matteo, benvenuto a questo incontro con Il Rubino.
Ciao Veronica.
Iniziamo dall'inizio, iniziamo da Cobarid, il titolo del tuo primo libro edito, il quale indica il nome slavo della città di Caporetto, oggi in territorio sloveno, e luogo di una delle maggiori sconfitte della storia italiana durante la Prima Guerra Mondiale. Morirono molti giovani, illusi di una facile vittoria che non ci fu. Qual è il legame con il presente che ti ha fatto scegliere questo emblema?
Beh, l'immagine di Caporetto, l'immagine della grande sconfitta, della grande disfatta, una decina d'anni fa quando iniziai a lavorare su questo libro mi entrò in qualche modo nella mente, nell'immaginario. E quindi nel momento in cui cercavo proprio il titolo a questa opera, che era un grande racconto del precariato, di quella che sarebbe diventato di lì a poco il precariato, non trovai luogo migliore, non trovai immagine migliore proprio che questa disfatta, questa desolante disfatta di nuove generazioni, come poi purtroppo alla fine è stato. Questa è una poesia che comincia con le parole di Maurizio Cevenini, che è una persona che a Bologna ricordiamo in tanti, e sono le parole che sono presenti nella lapide che è stata posta alla Regione Emilia-Romagna. Stringere le mani. Stare con la gente, stringere le mani. Ascoltare e trovare risposte, emozionarsi, questa è la politica. Maurizio Cevenini. Ti sei addormentato sul pavimento freddo di un terrazzo, dove non dovrebbero restare neanche i cani. Tu invece sei rimasto lì una notte intera, la prima senza gente, pacche sulle spalle, richieste, suppliche, sorrisi, la prima veramente solo, senza che le mura ti guardassero alle spalle e che la piazza ti acclamasse. Solo una notte per davvero, in un'intera vita, correre un po' ovunque, laddove i palazzoni si aprono in giardini e orti, asili nido, centri sociali, microambulatori, case del popolo, taverne, bar, dove si gioca ancora a briscola, si beve il pignoletto o il sangiovese nei bicchieri corti, dove si mangia la crescenta con i ciccioli, tutte le storie piccole di queste terre enormi. Magari verrà Agide a riprenderti, con l'autobus rimesso a nuovo, tirato a lucido, tornato giallo e rosso, con il suo 37 in evidenza, con le sbarre collocate al loro posto. Ti porterà con gli altri, come si fa coi buoni amici. Attenderemo assieme le sentenze e parleremo qualche volta del Bologna, se vincerà qualcosa chissà mai negli anni. E intorno saranno solamente corpi macellati e a volte solo parti mal nascoste dai lenzuoli. Ma tutto ha un senso, tutto va portato a termine. Ogni viaggio, ogni discorso vale la pena sempre, fino in fondo, finché ci sarà cuore e sangue qui, tra le due torri. Maurizio Cevenini, candidato sindaco per acclamazione, sconfitto dalla malattia, morto suicida. Cevenini è stato una delle figure politiche più amate delle ultime stagioni, diciamo, parte di un'idea di partito, di un'idea soprattutto di fare politica tra la gente, in mezzo alla gente, qualcosa che per qualche tempo si è persa. Invece lui sempre è stato visto come una persona del popolo, e in questo senso Bologna ha sicuramente un qualcosa in più che mi piaceva anche in questi nuovi testi su cui sto lavorando adesso ragionare. Mi piaceva ragionare anche di una idea di politica che ritornasse tra le persone, e farlo attraverso la poesia è sicuramente un compito difficile, ma al tempo stesso davvero splendido. E la figura di Cevenini è una persona che va in questo senso, una persona su cui, come succede per la poesia, si è avuta tanta fiducia. E la fiducia riposta in lui sicuramente ne ha fatto la differenza anche dal punto di vista umano, e proprio per questo, diciamo, la sua fine così tragica ha colpito molti, ha lasciato dei vuoti che so a Bologna ancora molto 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 difficili da colmare.
Ti prego, ascoltami. Ascoltami bene almeno una volta, solo poche parole. Sarebbe stato bello invecchiare insieme, la vita ci spinge verso direzioni diverse. Ti prego, ascoltami. Ascoltami bene almeno una volta, un mondo diverso che voglio, altro che storie, senza né despoti né preti, più giusto e libero se vuoi, dove abbracciare il sole, il mare, la terra, l'amore. Quanto ti manca l'amore. Sarebbe stato bello invecchiare insieme, la vita ci spinge verso direzioni diverse. Non te la prendere, non te la prendere almeno una volta. Il lavoro mi rincorre adesso, devo scappare. Ti prego, ascoltami. Ascoltami bene almeno una volta, solo poche parole. Sarebbe stato bello invecchiare insieme, la vita.
vita ci spinge verso direzioni diverse.
Ti prego, ascoltami.
Abbiamo ascoltato Direzioni diverse di Teatro degli Orrori. Diciamo qualcosa su questo gruppo alternative rock che sulla sua pagina Facebook ufficiale si definisce musica non per i piedi, musica per il cervello. Come mai ti sei orientato su questa scelta?
Mi piaceva innanzitutto la canzone, mi piaceva il testo di questa canzone. Credo che sia giusto sempre sottolineare i gruppi che lavorano per cercare cercare di fare, oltre che della buona musica, anche un prodotto, diciamo, testuale molto, molto importante, molto ben fatto. E poi parlare d'amore è sempre qualcosa di estremamente interessante e complicato. Scoppia una bomba nel cuore di Bologna, 2 agosto 80. Se dalla piazza ti incammini e prendi i portici del centro e riesci a superare in un sol colpo quella folla, i saldi, le vetrine, i tavolini delle firme, se riesci a non fermarti davanti a quel barbone inginocchiato a mo' di Cristo che chiede le monete e prega tutti per i soldi, se ad un tratto ti fai forza e inizi a correre smettendo di vedere altrove, ti troverai ad un tratto alla sinistra del luogo steso a gambe aperte, e in mezzo alla ferita che ancora accenna, che ricorda il giorno in cui la gente è stata tutta uguale per una volta e solo quella, tutti comunisti, preti, tutti bolognesi. Da Bologna quella mattina buona parte dei treni sarebbero dovuti giungere in Romagna per il periodo estivo, lo stesso percorso che ho fatto anch'io definitivamente ormai da diversi anni. Qui sarebbero arrivati, tra le zanzare mai addomesticate, gli ombrelloni colorati, il caldo, le piadine, i padelloni, il pesce arrosto sulla griglia. Sarebbero arrivati da queste parti, che è un poco come stare dentro una famiglia, con la zia un po' matta, la cuginetta che si tira sulla gonna, qualche nonna che prepara il sugo all'ombra della casa, e i padri sempre in giro a fare danni, a bere forte, a bestemmiare gli uomini e il governo, che non apre più gli armadi, se ne resta sempre zitto, come che non fosse mai successo nulla, come se i cadaveri ottenessero dei pesi differenti sulla bilancia consumata della storia.
Come abbiamo potuto ascoltare anche in questi tuoi testi dedicati alla strage di Bologna, non manca nella tua poesia memoria di cesure tragiche della storia, della nostra storia. Qual è il rapporto della tua scrittura e della poesia in senso ampio con la memoria?
La memoria è fondamentale, è il DNA della nostra esistenza. Senza la storia che ci ricorda da dove veniamo e che cosa è successo per arrivare ad oggi, noi non siamo in grado di andare avanti. recuperare anche certi periodi, anche di un passato prossimo, come quello della strage alla stazione di Bologna, è a mio avviso fondamentale fermarsi, riflettere, cercare di non compiere più gli errori che si sono compiuti in precedenza. Anche la politica, ancora una volta, deve fare tesoro della storia. Credo sia fondamentale in tempi come questi, così duri, così difficili. La scrittura, la letteratura può dare una mano, nel riportare una memoria condivisa, una memoria collettiva, e riportare anche certi valori che credo che siano fondamentali per la collettività. Primo Levi. Che ne direbbe oggi Primo Levi di un uomo scarno, dalla fronte china e dalle spalle curve, e sul cui volto e nei cui occhi non si possa leggere una traccia di pensiero? Posto sul divano come statua, tra i programmi del secondo pomeriggio, tra le vicende della cronaca e del gossip, le televendite, il meteo pronto ad annientarci, i corpi esposti a quarti, appesi ai ganci, ancora freschi, con il sangue.
Torniamo a parlare di Kobarid, una raccolta nella quale sono presenti dei caratteri, degli esemplari non troppo lontani da noi, dall'oggi, attratti, tentati dalla finzione di questi nostri tempi, dal luogo comune anche della celebrità, magari la celebrità facile, che poi però fanno esperienza del fallimento. Per esempio l'aspirante portiere di Serie A, la bambina che vuole fare la ballerina, o il poeta che fa uso di ghostwriter e va nei programmi TV a parlare del più e del meno. Emerge quindi un altro aspetto dell'oggi, no? L'ossessione per l'immagine di sé, che spesso non corrisponde a ciò che realmente siamo o a ciò che realmente sentiamo. Tu la definisci un'immagine mitica e intaccabile, scrivi appunto in una tua poesia. Quindi come si risolve la relazione tra la finzione che tratti, come semanticamente, come contenuto, e la sua resa stilistica e quindi la sua resa poetica nella tua scrittura?
A volte mi preoccupo perché, nonostante buona parte di queste poesie abbiano una decina d'anni, la realtà in questo momento le sta raccontando estremamente bene. Quindi quello che io in qualche modo avevo paura di raccontare 10 anni fa, oggi mi sembra davvero la normalità. E questo fa capire bene il lavoro che speravo di fare, che era un lavoro di riflessione su quello che sarebbe potuto essere, non tanto qualcosa di cronachistico. Su questa questione del cronachismo spesso si è giocata molta polemica anche a livello letterario. Credo che chi guarda semplicemente la cronaca non guardi il lavoro che si sta cercando di fare. Il lavoro è un altro ed è un'analisi di quello che noi siamo. Entrare dentro alle questioni, raccontare queste figure, è significato quello, raccontare quello che poi siamo veramente diventati. E adesso un paio di poesie d'amore per concludere, anche se la prima in realtà sembra una poesia d'amore, mentre ancora una volta parla di politica. Nessuno saprà mai di noi. Nessuno saprà mai di noi, perché il nostro destino non sarà vivere assieme. Tu terrai strette mani differenti e saprai fare innamorare altri. Avrai al tuo fianco molti farabutti, perché sai, questa è la natura umana, e qualche persona buona, che sosterrò anche io con forza, perché alla fine il nostro sarà un rapporto fatto sempre di piccoli sguardi, mezze frasi e poi distanze, che non potremo mai colmare pienamente, perché alle volte certe cose ti ripeto che non possono accadere, ma io ti vorrò bene sempre come la prima volta che ti ho conosciuta e subito ho sperato tu potessi un giorno essere felice, come hai reso me, che ancora il cuore mi si ficchi in gola quando parli e fai sognare tutti quanti. Tu che superi ogni cosa, il tempo, i drammi, le bruttezze, le strutture, la notte più profonda, il quotidiano limite del giorno, le paure della gente.
Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça hier. Ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver. Je crois que je ne t'aime plus, elle a jeté ça hier. Entre le fromage et le dessert, comme mon cadavre à la mer. Je crois que je ne t'aime plus, ta peau est du papier de verre. Sous mes doigts, je te regarde et je pleure juste pour rien. Comme ça, sans raison je pleure, à gros bouillon je pleure, comme devant un oignon je pleure. Arrêtons là, la la la, la 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 la. Elle m'a dit, la la la, la 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 la. Elle m'a dit, je crois que je ne t'aime plus. Relève-toi, relève-toi, ne te mouche pas dans ma robe, pas cette fois, relève-toi. Tu n'as plus d'odeur, tes lèvres sont le marbre de la tombe de notre amour. Elle m'a dit ça, son sang est d'effroi. Quand je fais l'amour avec toi, je pense à lui. Quand je fais l'amour avec lui, je ne pense plus à toi. La la la, la 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 la. Elle m'a dit, la la. Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça hier. Ça a pété dans l'air comme un vieux coup de tonnerre. Je crois que je ne t'aime plus, je te regarde, je ne vois rien. Tes pas ne laissent plus de traces à côté des miens. Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus. Je n'ai juste plus d'incendie au fond du ventre, c'est comme ça. La la la, la 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 la. Elle m'a dit, la la. Dans la télé, mais je n'ai pas trouvé le courage par la fenêtre de me jeter. Mourir d'amour n'est plus de mon âge. Elle m'a dit.
Per restare in tema di amore, questa era Je crois que je ne t'aime plus di Cali. Qual è il tuo rapporto con l'amore in poesia, ovviamente?
È un bel rapporto, nel senso che io credo che davvero l'amore sia una di quelle cose di cui si deve parlare. Quelle funzioni molto complicate con moltissime incognite sono quelle tematiche davvero affascinanti. Qua, tra parentesi, la canzone è anche molto molto divertente, un testo molto 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 divertente e ben fatto. L'amore è una di quelle cose che muove ognuno di noi. L'amore, la passione, il sentimento, l'affetto, sono tutte cose che sono in grado di scuotere, e quando c'è qualcosa che scuote, credo davvero che valga la pena ragionarci sopra, perché in tempi così difficili, così bui, avere qualcosa che ti muove da dentro le viscere, credo che davvero sia qualcosa di straordinario.
Poiché tu sei anche critico e redattore della rivista Atelier, vorrei farti la stessa domanda che tu poni in un articolo uscito sul sito di Universo Poesia, ed è questa: riusciranno i festival, la rete, le medio, piccole case editrici, le riviste a garantire la copertura nutrizionale della letteratura, o ci troveremo a fare indigestione di questo o quell'altro? La domanda mi pare sempre corretta, e solo con l'aiuto di tanti si può veramente risponderti. Qual è la diagnosi di quelle zone che intendono diffondere, ispezionare, criticare la poesia, proprio in virtù del fatto che di questo o quell'altro ce n'è tantissimo, soprattutto adesso che giornalmente siamo abituati a vivere una dimensione mediatica con i social network e la rete, dove la diffusione del materiale è amplissima, e quindi interessante questa facilità di fruizione, ma al tempo stesso anche il rischio di perdersi, di una dispersione, di una banalizzazione. Quindi un non addetto all'elite, insomma un ascoltatore che non è così addentro magari all'ambiente tecnico della poesia, come si orienta?
La liquidità della percezione della poesia è altissima negli ultimi tempi, forse più di quello che noi sospettavamo solo pochi anni fa. Credo che ogni persona che si affaccia alla poesia italiana contemporanea debba cercare delle persone, delle identità in grado di portare a lui le eccellenze, i migliori autori che oggi ci sono in Italia e anche all'estero, perché non dobbiamo dimenticare che la nostra tendenza è quella di guardarci sempre dentro noi stessi, mentre davvero c'è molta ottima poesia anche nel resto del mondo, ed è giusto che in Italia finalmente si conosca, anche grazie a ottimi traduttori che non mancano. Quindi bisogna che davvero ognuno di noi trovi quei siti, quei festival, quei critici, quelle riviste in grado di fargli arrivare il meglio della produzione poetica contemporanea. Solo in questo modo, con fonti certe e identità certe, si potrà combattere anche un pochino di quella liquidità che cerca di essere un alibi per qualcuno per non raggiungere poi dopo la densità letteraria che invece va decisamente auspicata.
E facciamo qualche nome senza scontentare nessuno, perché abbiamo poco tempo, però proprio per dare dei riferimenti concreti, no? A chi volesse approfondire tramite riviste o appunto festival.
Io credo che Pordenone Legge, Parco Poesia siano oggi dei festival di riferimento, Pordenone Legge non solo per la poesia in Italia. Credo che ci siano delle riviste che rimangono estremamente importanti per quello che riguarda il cartaceo, come Nuovi Argomenti o la stessa Atelier. Esistono dei siti oggi che sicuramente aiutano anche dal punto di vista della accessibilità delle fonti, e sono proprio Nuovi Argomenti, Atelier e anche Parco Poesia, che oggi stanno lavorando tantissimo per cercare di portare a quante più persone possibili la poesia, e poi ne posso dire davvero molte altre, anche di forme miste, Nazione Indiana, Le Parole, Le Cose. Ci sono tanti ottimi operatori, bravi, seri, competenti. Bisogna sostenerli con la lettura, con la partecipazione. Altro credo non serva.
Volevo tornare al tema dell'amore, che si ricollega anche un po' a quello che abbiamo detto all'inizio della puntata, perché anche l'amore di cui tu scrivi, quantomeno nella raccolta che io ho letto del tuo libro edito, ha i tratti della cosa perduta. E quindi volevo approfondire questo aspetto dell'ispirazione generata anche dall'assenza.
Decisamente c'è dell'ispirazione nell'assenza. Il desiderio della persona amata o il ricordo della persona amata sono cose che davvero muovono tantissimo, ma anche qualcosa che magari sta per venire, come può essere la nascita di un figlio, anche può essere un qualcosa che davvero vale la pena di essere raccontato con la poesia, perché la poesia muove queste parti di te che inconsce, e l'attesa altrettanto lo fa, ti muove l'anima, ti muove il cuore, ti rende alla fine più umano. Più delle parole valgano i silenzi, quello che non dici, il movimento delle dita, il male e il bene uniti nella stessa frase, che racconta tutta un'altra storia, eppure parla così bene a me che riconosco ormai qualsiasi tuo respiro, l'inclinatura della voce, ogni lamento, disperazione, pianto. Quello che non dici riempie ogni tramonto, colora i capannoni industriali, copre le saline, veste gli autotreni, muove l'asfalto come un filo d'erba che entra nel cemento e porta un po' di gioia su questo mondo.
È arrivato il momento di salutarci. Ringrazio Matteo Fantuzzi per essere stato nostro ospite.
Grazie a te.
E vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sul sito del Rubino, www.ilrubino.it. Ringrazio Simon Luca Lettenberger per tutta l'assistenza tecnica e voi per averci ascoltati. Grazie. I'm under control of the mighty